Nei primi tempi il doge, dopo essere stato eletto per acclamazione, veniva portato a spalla da casa sua alla chiesa di San Marco, dove entrava a piedi scalzi e riceveva l'investitura mediante la consegna di un bastone di comando. Quindi faceva l'ingresso solenne in palazzo ducale, ricevendo dal popolo il giuramento di fedeltà e distribuendo donativi. Durante la funzione, prima che indossasse le vesti ducali, era consuetudine che venisse spogliato dalle persone presenti. In seguito, il cerimoniale subì modificazioni dovute alla graduale diminuzione dei suoi poteri e al concetto di rendere la cerimonia più imponente e fastosa. Il trasporto a braccia da casa sua al palazzo ducale continuava ancora al principio del 1400 e non si conosce quando abbia avuto termine. Il sistema di elezione, che si può considerare come più complicato di quanti siano mai esistiti, potrebbe far credere che fosse impossibile la corruzione degli elettori, anche se in realtà si può dire che il sistema non era del tutto immune. La serata del Maggior Consiglio, avvenuta nel 1297, nulla mutò alla condizione giuridica del doge, allora in carica, e si continuò a presentarlo al popolo fino al 1423, con la formula: "Questo è il vostro doge, se vi piace." E poi con la formula: "Abbiamo eletto doge il tal dei tali." Simile cambiamento fu preceduto dalla correzione alla promissione ducale fatta nel 1413, con la quale venne proibito al doge di convocare l'arengo popolare senza l'approvazione da parte del consiglio minore e di quello maggiore, e per esporvi solo le cose già precedentemente da quei consigli approvate. Dopo aver sentito messa nell'oratorio ducale, scendeva nella chiesa di San Marco, dove era presentato al popolo dal più anziano dei 41, sul pulpito situato a destra di chi guarda l'altare maggiore, con un discorso in cui erano enumerati i meriti dell'eletto, il quale successivamente parlava, promettendo giustizia e abbondanza. Alla funzione, tanto la signoria quanto i familiari del doge indossavano vesti rosse di gala. Dopo ciò suonavano tutte le campane e il doge scendeva in chiesa per giurare l'osservanza dei privilegi goduti dalla chiesa di San Marco, alla quale offriva 15 ducati. Secondo alcune memorie, egli avrebbe in questo momento giurato l'osservanza anche della promissione. Allora il primicerio, dopo avergli fatto baciare le reliquie, prendeva lo standardo rosso con il leone di San Marco fra gli 8 di cerimonia in carica e glielo consegnava con le parole: "Consigniamus serenitati vostre vexillum di marci, in signum veri et perpetui ducatus." Ed egli rispondeva: "Accipio." Quindi, rimesso lo stendardo al cavaliere, che lo consegnava a sua volta all'ammiraglio dell'arsenale, si avviava al cosiddetto pozzetto, specie di portantina retta sulle spalle dagli arsenalotti, nel quale, secondo l'uso degli imperatori d'Oriente, veniva portato in giro per la piazza a spargere denaro fra il popolo. Sul pozzetto stavano davanti insieme con lui il ballottino e alcuni stretti parenti, e dietro l'ammiraglio, che teneva lo stendardo sventolante in pugno. Nel Settecento il pozzetto era così ampio e comodo che il doge e i parenti potevano stare seduti, mentre l'ammiraglio solo stava in piedi. Per portarlo ci volevano più di 50 arsenalotti. Lo stendardo provvisorio veniva poi sostituito dal vero stendardo ducale, che aveva nel drappo, insieme con Leone di San Marco, lo stemma della famiglia e in cima all'asta un pomolo in bronzo dorato, sormontato da una banderuola e da una croce, a guisa di quello dei capitani generali da mare. Veniva fatto a spese dei camerlenghi di comune e dai conti esistenti risulta che al principio nel 1600 veniva a costare la cospicua somma di 100 ducati. Morendo, i dogi lo regalavano generalmente a una chiesa. Il Sanudo, in proposito, ricorda nei suoi diari che nel 1529 ve ne erano ben 6 nella chiesa dei frari e venivano esposti nelle feste. Terminato il giro, egli si recava in palazzo ducale, dove, dopo aver giurato fedeltà alla promissione, il consigliere più giovane gli metteva in testa il camauro e il più anziano il corno ducale, ingioiellato, dicendogli: Accipe coronam ducatus venetiarum. Tanto l'uno quanto l'altro degli oggetti venivano prelevati dal tesoro di San Marco, da un procuratore di San Marco e da 2 suoi ministri, che li presentavano rispettivamente deposti in una sottocoppa e in una coppa d'oro. Questa cerimonia, che fino al doge Marco Barbarigo veniva fatta privatamente, principiò con lui ad aver luogo in forma pubblica e solenne sul pianerottolo grande della Scala dei Giganti, che veniva per l'occasione coperta con un tappeto. Nel 1700 l'incoronazione aveva luogo alla porta della magistratura della milizia da mare, su una sedia di velluto cremisi elevata sopra un gradino. Per un certo tempo il doge si limitò a lanciare al popolo monete del conio dei suoi predecessori, ma in seguito venne fatto sì che egli potesse farlo con monete di proprio conio. La promissione di Niccolò Marcello limitò il getto a solo 100 ducati e quella di Leonardo Donat a non più di 200, mentre in seguito i dogi più splendidi e ricchi ne buttarono molti di più. Quindi si affacciava con il diadema in capo sul poggiolo che dava nel cortile, fra la seconda e la terza colonna, dove era pure steso un tappeto, e tornava a parlare al popolo, ma più brevemente che non in chiesa. Rientrato in palazzo ducale, si recava nella sala del piovero, dove, a similitudine della lezione papale, invece di bruciare la stoppa con le sacramentali parole «Sic transit gloria mundi», egli veniva ricordato dal più anziano dei 41, che lì sarebbe stato esposto dopo la morte e che le sue azioni sarebbero state severamente vagliate. Dopo aver replicato al doloroso memento con adeguate parole, si ritirava nei suoi appartamenti e così aveva termine la cerimonia, durante la quale tuonavano i cannoni delle navi ancorate nel bacino di San Marco e i mortaretti sparati dovunque. Per 3 giorni si distribuiva al popolo in tutti i traghetti pane e vino delle dispense ducali. Il palazzo si dava una gran festa, da ballo ai patrizi, ai cittadini, ai segretari, ai nobili di provincia e forestieri, e si accendevano luminarie e fuochi artificiali in piazza San Marco. Si ballava in una sala e in altre si eseguivano concerti vocali e strumentali. Vi avevano accesso persone di ogni ceto, purché decentemente vestite e in maschera. Gli onori di casa erano fatti da una delle più strette congiunte del popolo, il quale non compariva. Nel 1400, al banchetto di Palazzo Ducale, erano invitati, insieme alla nobiltà, le arti e il popolo, e nei giorni successivi avevano luogo giochi e festeggiamenti indette dalle corporazioni. Le spese per il festino, sempre maggiori, per il crescere delle esigenze, arrivarono negli ultimi dogadi a ben 30.000 ducati. In meno di 3 ore, negli ultimi tempi, si metteva a posto il palazzo ducale. Per il ricevimento si innalzava la macchina per i fuochi artificiali in piazza e si preparavano le luminarie. Simili festeggiamenti avevano luogo anche nelle altre città. La mattina seguente alla incoronazione, il Doge assisteva con i 41 e con la signoria a una messa solenne e al canto del Te Deum nella chiesa di San Marco. Al principio, nel 1400, vi si recava con un cero in mano, seguito e preceduto da una imponente processione. 2 giorni dopo, dava principio alla sua attività dogale con un discorso al Maggior Consiglio, al quale interveniva seguito dalla signoria, dai 41 e dai suoi parenti. Nei giorni seguenti inaugurava gli altri consessi e riceveva gli ambasciatori, che venivano a complimentarsi con lui. Fatto ciò, doveva sorbirsi una interminabile sequela di orazioni gratulatorie delle città suddite e degli enti culturali e ricevere un buon numero di poesie e di prose encomiastiche. Le rappresentanze delle varie città arrivavano in Venezia con sontuosissimi cortei e tenevano per qualche giorno corte imbandita in un palazzo preso temporaneamente per residenza. Queste ambascerie, per ragioni economiche, cominciarono a venire limitate fino dal 27 febbraio 1457 dal Maggior Consiglio e negli ultimi tempi non ebbero più luogo. Il Doge, annunziando ai retori la sua elezione, dispensava le città suddite da queste manifestazioni. Come si è detto, prima di essere incoronato, il Doge era tenuto a giurare l'osservanza della promissione ducale, che regolava i suoi poteri. Nei primi tempi era scritta sopra una pergamena, arrotolata, come si può vedere in una moneta di Enrico Dandolo, ma poi fu redatta in un volume, come risulta da una bolla plumbea di Andrea Vendramin. Lo Stato provvedeva alla spesa per la fattura e per le miniature. Al principio del secolo XVII risulta che venivano erogati a tale scopo ben 40 ducati. È interessante la lettura delle varie promissioni, nelle quali appare la continua e graduale restrizione dei poteri dogali, anche nei più minuti particolari. Esse non riguardano solo la persona del Doge, ma anche i membri della sua famiglia. La più antica conosciuta è ritenuta quella di Enrico Dandolo, ma come bene osserva il Cecchetti, questa e altra di Pietro Ziani non possono considerarsi delle vere e proprie promissioni, perché non hanno il carattere di statuto, come quelle esistenti di Jacopo Tiepolo e dei suoi successori. A modificarla, secondo le necessità del momento, si occupavano i correttori della promissione ducale, che si trovano fino dal secolo XIII, ai quali vennero aggiunti nel 1501 gli inquisitori sul Doge defunto, che erano venuti a verificare se egli l'avesse osservata. Solo per qualche tempo, dopo la serata del Maggior Consiglio, venne ancora formalmente convocato l'arengo per approvare le correzioni alla promissione. Al principio del secolo XVII si esclusero dalla nomina di correttore gli aspiranti al dogado perché potessero attendere senza altre preoccupazioni al loro incarico. I consiglieri, ogni tanto, erano tenuti a rammentare al doge di osservarla, ove ne fosse stato il caso, e i capi dei dieci dovevano far ripetere al doge il giuramento di rispettarla, al primo consiglio dopo la festa di San Girolamo, il 30 settembre. Il solo doge che abbia tentato di ribellarsi fu Marino Falier, e Lorenzo Celsi per poco non provocò la sua fine per qualche imprudente atteggiamento da lui assunto. Inchieste per trasgressioni ebbero, dopo morti, i dogi Agostino Barbarigo e Leonardo Loredan, e Noè in vita Giovanni e Primo Cornet. Perché il doge non violasse la promissione, dovevano vigilare gli avvocatori di comune. Ma le ammonizioni, dopo il 31 ottobre 1627, non poterono essere fatte che dai capi dei dieci. Per le infrazioni erano anche comminate pene pecuniarie da pagarsi dal doge o dagli eredi. Al giuramento di fedeltà del doge faceva seguito quello degli abitanti di Venezia e della terraferma, da Grado a Cavarzare e fino a Veglia, prestato nei primi tempi per acclamazione e poi ricevuto a mezzo dei capi contrada. Il primo ricordo si trova nella promissione di Regnier Zen. Se ne parla pure in quella di Andrea Dandolo e di Antonio Venier, ma poi non ve ne è più accenno. Negli atti pubblici il doge si intitolava ai primi tempi doge o dux della provincia di Venezia e dei Venetici. A questo proposito osserverò che solo Giustiniano Participazio si dichiarava umile duca della provincia di Venezia. Dopo la conquista della Dalmazia, doge di Venezia e della Dalmazia, dei Venetici e dei Dalmati. E poco dopo, con Vitale Falier e con Vitale Primo Michiel, di Venezia, della Dalmazia e della Croazia, e forse anche dominatore dell'Istria. Da Pietro Ziani si intitola doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, e signore di un quarto e mezzo di tutto l'impero di Romania, e delle terre ed isole soggette al suo ducato. Nel 1358, regnando Giovanni Dolfin, sparisce l'ultima parte dell'intitolazione riguardante il dominio sull'impero d'Oriente, che è sostituita dalla frase ed altro. Al titolo di duca, i dogi, fino ad Ordelaf Falier, aggiunsero quelli onorifici loro conferiti dagli imperatori d'Oriente: di Ipato o Console, di Spataglio, di Protospataglio, di Senatore, di Archispato, di Antipato, di Patrizio, di Maestro, di Protoproedro, di Protosevasto. Dopo Ordelaf Falier e fino ad Olio Mastropiero e ad Enrico Dandolo, pur essendone investiti, non li portano più, ritenendosi molto superiori ad essi. Questi titoli, un tempo soltanto onorifici, vennero in seguito accompagnati da una roga o indennità. Il doge Francesco Foscari fu solennemente investito il 20 luglio 1437 dall'imperatore di Occidente Sigismondo del titolo di duca di Treviso, Feltre, Belluno, Ceneda, Padova, Brescia, Bergamo, Casalmaggiore, Soncino, Platina, Peschiera, San Giovanni in Croce, con tutti i luoghi e i castelli posti nel territorio cremonese e nel resto della Lombardia, di qua dell'Adda. Egli promise, per mezzo dell'ambasciatore Marco Dandolo, che i suoi successori avrebbero rinnovato il giuramento di fedeltà all'imperatore, obbligandosi di mandare ogni anno a Natale un drappo di panno trapunto d'oro del valore di 1000 zecchini, o d'altro equivalente a piacere dell'imperatore, in segno di onore e di riconoscimento. All'atto della consegna del diploma si obbligò a pagare 10.000 ducati a 1.000 al mese. Tale titolo però non fu mai più rinnovato né portato dai dogi, che trascurarono anche l'invio del manto d'oro. Gli imperatori però non se ne dimenticarono e Massimiliano I se ne valse per le sue pretese al tempo della Lega di Cambrai. Anche la formula di devozione non è sempre la stessa. Nel secolo XII si fissò per grazia di Dio o per divina grazia e fa eccezione solo Orio Mastro Piero con la formula per divina misericordia. Il doge fu variamente chiamato secondo i tempi: inclitto, illustrissimo, clarissimo, preclarissimo, glorioso, gloriosissimo, eccellentissimo, signore, magnifico, eccelso, illustre, domino, serenissimo. Il titolo che infine prevalse fu quello di serenità e serenissimo, che continuò fino alla caduta della Repubblica. Il doge morto nei primi tempi era distinto con l'appellativo di buono, che in seguito venne mutato di buona memoria. Dopo il 1400, parlandogli, non fu più permesso di dire mio o nostro signore, ma solo Messer o Messerlo Doge. Il titolo di principe compare solo al principio del 1400, regnando Michele Steno. Nei primi tempi i dogi fanno precedere generalmente alla firma il proprio nome ego e appena con Francesco Foscari entra l'uso di far precedere il pronome nos. Francesco Contarini cominciò con l'omettere il noi nella firma e quest'uso continuò fino alla caduta della Repubblica. Firme autografe si trovano appena con Vitale Falier e vanno fino a Lodovico Manin. Da Niccolò Sagredo per trovarle bisogna ricorrere agli atti della Cancelleria Inferiore. Mancano solo quelle di Domenico Michiel, di Domenico Morosini, di Enrico Dandolo, di Marcantonio Trevisan, di Niccolò Donà e di Francesco Corner. Stranamente alcuni principi non si contentarono del titolo di doge. Ad esempio, Marco Corner si fece mettere in un'iscrizione nella sala del Maggior Consiglio Dux Emiles e Francesco Morosini in un elenco di famiglie patrizie venete è citato come Messer Francesco Cavalier Procurator il Serenissimo Principe e l'iscrizione è ornata con un corno ducale. Riguardo allo Stato Veneto, esso si intitolò fino a Cristoforo Moro semplicemente Comune Venetiarum, ma poi perduta ogni traccia dell'antico carattere democratico, assunse il titolo di Dominio o Signoria di Venezia. L'attività politica del doge, dopo i primi tempi di potere assoluto, andò gradualmente diminuendo, finché si ridusse alla limitata attività concessagli dall'assetto definitivo della Costituzione Veneta.